però non mi ricordo cosa insegni.
Economia?
Sì.
Economia politica.
Economia politica. Sì. Stasera abbiamo un ragazzino, avete visto? È un, però un papà di due bambine, abita nella meravigliosa campagna senese, ma si rassegna adesso a cercare casa a Bologna perché il lavoro lo stringe troppo. Giancarlo ha visto un suo articolo sul mulino, gli è piaciuto perché è dispettoso e quindi l'ha cercato. Anche noi abbiamo...
Non io.
No, anche tu, ma anche l'articolo. Sì. Noi lo riceviamo qui in questa condizione che, diciamo così, qualifico con due esempi. La prima è che dopo un po' che la cosa si cresceva, siamo stati un po' contestati per l'ospitalità che stiamo dando a questi rumeni, quindi adesso la cosa è scoperta, quindi un po' alcune persone, diciamo, non sono contente di questa vicenda. Noi d'altra parte non sappiamo come fare, queste persone le abbiamo ricevute perché il quartiere ci ha chiesto di poterle accogliere e sono persone che non hanno strada davanti, sono apolidi, quindi a noi hanno chiesto fino a giugno e poi non si sa cosa capiterà. Poi invece a cena, un'ottima cena fatta qui ma preparata tutta dall'Anna, è arrivato Ferdi che è stato messo fuori dal Sabatucci perché è finita l'emergenza freddo dell'inverno, quindi quello che noi abbiamo da mettere davanti, ovvero questa sera l'incontro di economia, è una situazione che viviamo e condividiamo di una certa fatica, ecco, di una grande povertà. Ogni settimana dobbiamo raggranellare un po' di soldi per darli a persone che non hanno il lavoro, che vengono qui a trovarci, ci fanno qualche favore e noi cerchiamo di dare qualche cosa. Ed è così, insomma, no? Cioè che i grandi problemi, i grandi temi poi arrivano alla fragilità delle persone, alla piccolezza delle situazioni. So che il diacono di San Martini è continuamente dentro a problemi anche lui gravissimi, giù in campagna, quindi abbiamo la percezione di una situazione che aspetta qualche strada. Si capisce che una certa povertà, soprattutto nella città moderna, così, c'è sempre, anche nascosta. Però ci piace ricevere questo giovane questa sera, giovane studioso di grande valore, che insegna e lavora qui nella facoltà di economia della nostra università, nel segno della speranza. Perché qualche volta mi scambio un po' qualche parola con Francesco e dico: ma siamo in questo mondo del benessere, noi come se vivessimo sempre nel terzo mondo, insomma, no? Abbiamo sempre dei problemi di emergenza, insomma. Quindi sì, ecco, viviamo una situazione e non abbiamo nient'altro da presentare al nostro amico, oltre al fatto che qui invece ci sono delle competenze anche, no, ecco. Però il volto, mi pare, ecco, di una comunità cristiana di periferia oggi è come una domanda per dire: ma dunque, allora che cosa sta succedendo? Ecco, evidentemente ci sentiamo un po' deviati e ingannati anche dal sistema di comunicazione e in ogni caso avvicinati da una comunicazione che non riusciamo neanche a capire. Quindi, oltretutto, abbiamo anche dei problemi di linguaggio di cui pensiamo che tu terrai conto, ecco, perché siamo ignorantissimi. Quindi è evidente che magari appena qualcuno di noi non capisce, alza la mano e dice: aspetta un momento. Però è importante capire. perché non si tratta di questioni astratte, le viviamo sul corpo delle persone, sulla loro non avere casa, sul loro essere esposti anche a gravi pericoli, insomma, di esclusione e di eliminazione. Quindi ringraziamo in anticipo, perché così stasera non è tornato nella sua famiglia, vero? E quindi ti ringraziamo moltissimo subito.
Bene, grazie Don Giovanni, grazie a voi per l'ospitalità stasera e per l'invito che ho accettato subito molto volentieri. Mi presento, intanto mi chiamo Giulio Zanella e appunto Giancarlo mi ha chiesto di parlare un po' di questa crisi di cui sentiamo parlare quotidianamente, cos'è questa crisi, da dove viene, come ne usciremo, se ne usciremo, eccetera, come leggerla, insomma. Purtroppo, come tutti gli economisti, ho il vizio di avere sempre una prospettiva un po' macro, no? Una prospettiva un po' aggregata. Quindi qua è un po' come, cioè, spesso molti dei ragionamenti che farò stasera sono un po' come i polli di Trilussa, purtroppo, no? Quindi quando le medie salgono, si abbassano, non è che saliamo tutti allo stesso livello, ci abbassiamo tutti allo stesso livello. Quindi l'esempio che spesso gli economisti usano, diciamo, per assicurare il pubblico è che quando la marea sale tutte le navi vengono portate su, quando la marea si abbassa tutte vanno giù. Quindi questa è un po' la prospettiva che vi offrirò stasera. Poi è evidente che quando ci sono tante situazioni particolari, quando si va a disaggregare, a guardare nel dettaglio, quindi è vero che quando la marea sale tutte le barche salgono, magari qualcuna rimane incagliata un po' più a lungo, per esempio. Niente, mi piace essere interrotto, quindi se c'è qualcosa che non è chiaro o se avete commenti intervenite pure. Farò un po' il provocatore ovviamente stasera, perché parlerò di tesi abbastanza controverse, quindi cercherò il più possibile di non prendere posizioni, di lasciarle un po' alla discussione, però inevitabilmente c'è sempre un giudizio di valore, no? Nel modo in cui si presentano certi argomenti, e quindi credo che in parte lo farò appunto anche con un obiettivo un po' provocatorio, appunto. Ok, quindi ho intitolato questa discussione Tre crisi e tre miti. Tre crisi per rendere subito chiaro che quando si sente parlare di crisi in realtà c'è una gran confusione in giro, e appunto a partire dai mezzi di informazione, perché quella che stiamo vivendo in particolare in Italia non è una crisi, ma ci sono almeno tre crisi distinte di cui vorrei parlare stasera, che hanno cause diverse e che quindi hanno effetti e conseguenze diversi. E a queste tre crisi sono tipicamente associati tre miti, cioè esiste un'interpretazione di queste crisi che secondo me sono fallaci da un punto di vista sia logico sia fattuale, cioè che vanno un po' contro ai fatti, se si va a guardare i fatti. E quindi una delle cose che voglio fare stasera è cercare di smontare questi miti, che appunto questa è la cosa controversa, perché molti ritengono che non siano affatto dei miti, ma che ci sia una verità in queste interpretazioni delle crisi. Quindi questo forse può essere oggetto della discussione. Ok, vado subito al dunque. La prima è una crisi, la prima crisi che stiamo vivendo in questo paese è una crisi che è tutta italiana. Ok, ci sono due indicatori che vorrei discutere con voi. Il primo fatto, quindi se noi andiamo a guardare i dati, che purtroppo è una cosa che troppo poco si fa nel dibattito economico in questo paese, è un dibattito molto ideologizzato. Ora questo andava bene quando, non so, 30, 40, 50 anni fa, quando quando non c'era sufficiente evidenza e quindi l'interpretazione, diciamo, era più importante, più affidabile dei pochi dati che c'erano. Di questi tempi abbiamo una mole enorme di dati statistici all'interno dei quali, tra i quali è anche difficile orientarsi spesso, però, come dire, i dati sono lì, no? A meno che uno non voglia dire che i dati non sono affidabili, che può darsi che sia il caso, però i dati sono lì, quindi la prima cosa da fare è confrontarsi con la realtà, quindi andare a vedere che cosa dice l'evidenza. L'evidenza ci dice che in questo paese la produttività del lavoro ristagna da 15 anni. Allora, intanto inizio subito con i tecnicismi, purtroppo, so che questa non è una platea tecnica, quindi vi dico rapidamente che cos'è la produttività del lavoro. L'indicatore che vi farò vedere è il prodotto interno lordo reale per ora lavorata, okay? Che è già un concetto difficile di per sé e forse anche già controverso, ma vi dirò perché è importante guardare a questa cosa. Okay, cos'è il prodotto interno lordo? Alcuni lo sanno, lo dico, lo ripeto brevemente a beneficio di coloro che non lo sanno, è sostanzialmente il valore dei beni e servizi di mercato che vengono prodotti e scambiati in un anno in un paese. Quindi questo è il prodotto interno lordo. Quindi quando diciamo che è reale, vuol dire che lo misuriamo non in termini di euro, quindi non sto parlando di denaro, ma sto parlando di beni e servizi. Okay, quindi stiamo parlando di una misura, se volete, del tenore materiale di vita. Ora, è molto controverso che questo sia il migliore indicatore di benessere, infatti il prodotto interno lordo non è concepito e non va interpretato come un indicatore di benessere, però è un indicatore sicuramente del tenore materiale di vita. Okay, in alcuni paesi, come ad esempio il Bhutan, si sono inventati un altro concetto, perché non gli piace il prodotto interno lordo, si sono inventati la felicità interna lorda, che misura altre cose, eccetera. Va benissimo, prendete l'indicatore che volete, vi dico, credetemi sulla parola, non ve lo faccio vedere, ma se guardate la correlazione tra il prodotto interno lordo e cose come la felicità, la soddisfazione della vita, eccetera, queste cose in realtà sono altamente correlate attraverso i paesi. Quindi nei paesi poveri la gente non è tanto felice, nei paesi ricchi lo sappiamo che non è il consumo di beni e servizi che rende felici, però, come dire, è meglio la sera avere la pancia piena piuttosto che averla vuota, penso che su questo siamo tutti d'accordo. Ora, se noi prendiamo questo prodotto interno lordo per ora lavorata, questo ci dice quanto in un paese un lavoratore riesce a produrre di questi beni e servizi in un'ora di lavoro, in media. Okay? E questa la chiamiamo appunto produttività del lavoro. Allora, intanto vi faccio vedere l'andamento di questa cosa e poi vi spiego perché è importante. Allora, questo grafico vi fa vedere un indice che parte dal 1970, è l'ultima osservazione del 2009, di questo indicatore che è appunto la produttività del lavoro. È un indice, okay? Quindi il numero non vuol dire niente, mi dice soltanto che se io parto da 100 e arrivo a 200, ad esempio in 15 anni, vuol dire che il tenore materiale di vita è raddoppiato in quel paese in quei 15 anni. Okay, quindi un indice, quello che conta in un indice è soltanto la variazione nel tempo, okay? Il numero di per sé non vuol dire niente. Ora, l'Italia è questa linea arancione ed è messa insieme a un gruppo di paesi di interesse con i quali, quali ci dobbiamo confrontare. Naturalmente, se ci confrontiamo col Burkina Faso, viviamo nel migliore dei mondi possibili. Quindi il confronto che facciamo è con paesi che sono a un livello comparabile di sviluppo economico. Quindi ho preso alcuni paesi europei, Germania, Spagna, Francia, Danimarca, che è un caso interessante, non credo di aver tempo di parlare, comunque è lì, e poi Stati Uniti e Regno Unito. Okay, vedete da voi qual è la storia, che l'Italia in questo gruppo di paesi, l'Italia è un paese dove la produttività del lavoro cresceva, diciamo, in maniera comparabile a questo gruppo di paesi, fino all'inizio degli anni 90, a metà anni 90 è successo qualcosa e questa produttività ha smesso di crescere. Ora, perché guardiamo la produttività del lavoro? Questo è importante perché alla fine, voglio dire, l'obiettivo l'obiettivo ultimo, il fine ultimo, se volete, dello sviluppo economico, tutto sommato è, o perlomeno una possibile interpretazione, è quello di in qualche modo poterci liberare dalla schiavitù, tra virgolette, del lavoro. Okay? A metà 800 si doveva lavorare 18 ore al giorno, staccarsi la schiena come dei somari per avere un tenore di vita che era un decimo di quello che abbiamo oggi. Oggi siamo tutti contenti di poter lavorare solo 8 ore al giorno e avere un tenore di vita che è 10 volte quello di 100 anni fa. Magari tra 50 e 100 anni riusciamo ad avere un tenore di vita che è il triplo in termini materiali di quello che abbiamo adesso, magari lavoriamo solo 4 ore al giorno o 3 ore al giorno e il resto del tempo lo dedichiamo a cose che riteniamo più importanti, eccetera. Okay? Quindi l'uomo non è fatto per star chiuso in una fabbrica 18 ore al giorno, penso che su questo siamo d'accordo, quindi più lo liberiamo dalla schiavitù del lavoro e meglio è per tutti. Questo è il motivo per cui la produttività del lavoro è importante. Perché dico questo? Perché in questo paese secondo me c'è una grande confusione sul concetto di produttività del lavoro. Quando si sente parlare di produttività si pensa subito a Marchionne che strizza un po' di più i lavoratori, che gli toglie la pausa di 10 minuti per andare al bagno, eccetera. No, non è questo. Produttività del lavoro, aumentare la produttività non vuol dire strizzare un po' di più i lavoratori, vuol dire riuscire a produrre sempre di più lavorando sempre di meno. Quindi questo spero sia chiaro, se volete possiamo discuterne. Sì, sì.
Le ore lavorate?
Sì.
Dove le
ricavate? Ad esempio in Italia l'Istat ogni trimestre conduce una rilevazione, si chiama rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro, è fatta a campione e chiedono, intervistano un campione di persone e chiedono quante ore quella persona ha lavorato quella settimana. Ok, quindi questo è il primo dato, la produttività del lavoro in Italia è ferma. Ora, perché ci preoccupa se è ferma? Di nuovo, vado subito, per prima faccio vedere un'altra cosa, cioè quante persone lavorano in questo gruppo di paesi. Questi sono gli uomini, quindi questo indicatore si chiama il tasso di partecipazione alla forza lavoro, cioè ci dice quanti uomini in questo caso sono disposti a lavorare, quindi o lavorano o sono disoccupati, cioè partecipano al mercato del lavoro. Come vedete in Italia questa proporzione è circa 75%, quindi in questo paese il 75% degli uomini o lavora o comunque è disposto a lavorare, ed è il più basso tra questi paesi ad esclusione della Francia. Se guardiamo le donne, questo è quello che vediamo, cioè l'Italia in questo caso è ampiamente distaccata da questo gruppo di paesi. 50% vuol dire che in Italia una donna su due sta a casa. Non dico che questo sia inutile, cioè questa, naturalmente il prodotto interno lordo non tiene conto di cose come quello che gli economisti chiamano produzione domestica, magari queste donne stanno a casa, si prendono cura dei bambini, si prendono cura degli anziani, eccetera, quindi fanno cose che non sono riflesse nel prodotto interno lordo e quello è un indicatore che non è fatto per riflettere queste cose. Quindi qui non sto dando sto dicendo questo bene o male, però questo è il fatto, che una donna su due in Italia è a casa, rispetto a, non dico di guardare ai paesi scandinavi, in questo caso la Danimarca, che hanno tassi di partecipazione femminile estremamente elevati, quasi 80%, ma anche solo la Spagna, che era un paese da questo punto di vista molto più arretrato dell'Italia, ma che ci ha ampiamente superato e sta rapidamente convergendo a questo gruppo di paesi. Ma perché vi faccio vedere questi due indicatori? Perché, di nuovo non vi chiedo di accogliere tutti i dettagli tecnici, però anche, credetemi sulla parola, che se la produttività del lavoro non cresce e la partecipazione al mercato del lavoro non cresce, allora, questa è proprio un'implicazione logica, né il prodotto interno lordo né i salari reali possono crescere. E quindi queste sono proprio sono identità contabili, quindi non so se c'è Giuseppe da qualche parte, no, non c'è più, è rimasto su, ha fatto un corso di macroeconomia che capisce cosa voglio dire. Comunque questo è il punto, se queste due cose non crescono il prodotto interno lordo resta al palo, e se il prodotto interno lordo resta al palo, restano al palo anche i salari. Quindi quando in questo paese ci lamentiamo che i salari sono bassi e non crescono, è vero, questo è un problema reale, però riflettono il fatto che c'è una crisi in Italia che viene da lontano ed è una crisi di produttività che ristagna, e questo riflette, ripeto, non il fatto che i lavoratori vanno strizzati un po' di più, ma riflette condizioni tecnologiche, istituzionali, eccetera, eccetera. Ok, la seconda crisi è quella che abbiamo in mente quando si sente parlare di crisi, ovvero è la crisi mondiale che si è originata negli Stati Uniti e che ha causato una recessione globale, cioè una riduzione del prodotto interno lordo in tutti i paesi industrializzati pressoché, e ha causato elevata disoccupazione. Quindi anche qui, se andiamo a vedere i dati, vediamo immediatamente questo fatto, cioè questo è il tasso di crescita del prodotto interno lordo in un gruppo di paesi ad interesse, a cui ho aggiunto l'Australia per un motivo che vi dirò tra un attimo. Come si vede, questi paesi crescevano a tassi tra l'1 e il 3-4% nel 2006-2007 eccetera. Nel 2008 inizia la crisi, il fallimento delle grandi banche, Lehman Brothers eccetera. Il 2009 raggiungiamo il picco, quindi l'Italia ad esempio, in realtà quasi tutti questi paesi hanno avuto una riduzione del prodotto interno lordo di quasi il 5%. Quest'anno c'è una lieve ripresa e più o meno tutti concordano che si tornerà presto a tassi di crescita comparabili a quelli precedenti alla crisi. Quindi se questo vi sorprende, cioè che stiamo tornando più o meno alla normalità, i dati dicono che così è. Forse ci vuole un po' più che nelle altre recessioni, ma questa sembra essere la tendenza. Perché ho messo l'Australia? Perché in Australia, come vedete, non si sono neanche accorti quasi che nel 2008 c'è stata una recessione. Perché voglio sottolineare questo? Perché ne parlerò tra breve, ma molti ritengono che questa crisi sia l'esempio evidente del marciume del capitalismo e del sistema di mercato. Adesso l'Australia è un paese capitalista come tutti gli altri, che ha istituzioni assolutamente simili a quelle che abbiamo in Italia, che abbiamo in altri paesi europei, negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera. Quindi com'è che questo paese non ha subito il crollo che hanno subito gli altri? Questo è il tasso di disoccupazione. Molto spesso nei giornali giustamente si sottolinea con preoccupazione il fatto che la disoccupazione è aumentata a partire dalla recessione, a partire dall'inizio della recessione. Naturalmente quando i paesi vanno in recessione si produce di meno e quindi si lascia a casa la gente. Questo è quello che è successo in Italia. Di nuovo la linea arancione, si è passati da un tasso di circa il 6%, quindi vuol dire che 6 persone su 100 che partecipano alla forza lavoro vorrebbero lavorare ma non trovano un lavoro, questa è la definizione di tasso di disoccupazione, si è passati a circa l'8% oggi, quindi questo è il quarto trimestre del 2010. La disoccupazione è aumentata molto in tutti questi altri paesi, Stati Uniti, quindi è circa 10%, eccetera. La Spagna è un disastro, è arrivata quasi al 20%, anche se ha avuto esperienze simili all'inizio degli anni 90. Ora di nuovo, naturalmente la disoccupazione è un problema di tutti, per ragioni che non devo star qua a ricordarvi, però vi faccio notare che la disoccupazione è molto ciclica, okay? Quindi ci sono stati periodi in Italia, non molto tempo fa, dove quando la disoccupazione era l'11-12%, eccetera. Quindi oggi è solo tra virgolette all'8. Quindi di nuovo qua la presunzione e la speranza ovviamente è che quando le economie torneranno a crescere a tassi normali, che è quello che più o meno ci si aspetta, la disoccupazione verrà gradualmente riassorbita come è successo in passato in esperienze analoghe. La terza crisi che è salita alla ribalta ed è diventata evidente a tutti nel maggio del 2010, quando la Grecia ha rischiato di dichiarare fallimento, diciamo, il governo greco, cioè di fare default sul proprio debito pubblico, è appunto la crisi del debito dei governi. E il punto è che i governi essenzialmente fanno fatica a rifinanziare i propri debiti. Quindi i governi, come sapete, tipicamente hanno un debito che chiamiamo debito pubblico, quindi devono dei soldi a qualcuno e si finanziano emettendo titoli del debito pubblico, quindi in Italia questi sono i BOT, CCT eccetera, solo che questi titoli hanno una scadenza, quindi quando arriva una scadenza, siccome i governi non hanno mai soldi per ripagare i debitori e dire arrivederci, devono prendere di nuovo a prestito per pagare i debiti a scadenza, quindi devono rifinanziare i debiti. E improvvisamente i governi fanno una grande difficoltà a rifinanziare i debiti. In questo non c'è nulla di sorprendente, perché è quello che succede esattamente alle famiglie. Cioè quando una famiglia si indebita, come un governo, il debito arriva alla scadenza, o ripaghi o ti indebiti ora finanzi il tuo debito, cioè ti indebiti di nuovo per poter pagare il tuo debitore. Quindi queste sono le tre crisi e sono distinte, e tornerò a parlarne tra breve, questo che lascio perdere. Veniamo ai tre miti, quindi quali sono i tre miti associati a queste crisi? Il mito associato alla crisi tutta italiana, che è la crisi di produttività, è che questa crisi abbia essenzialmente cause esterne, cioè in particolare, come il nostro ministro per l'economia ama ripetere, è tutta colpa della globalizzazione fatta a credito. Cioè l'Italia, secondo questa visione, sarebbe profondamente danneggiata dal fatto che 1,5 miliardi di cinesi e quasi 1 miliardo di indiani abbiano deciso che è arrivata l'ora di smettere di fare morti di fame e di mettersi a produrre qualcosa di utile anche loro, quindi hanno invaso il mercato globale con questa massa di forza lavoro, si sono messi a produrre naturalmente a costi più bassi, perché la manodopera costa molto meno, e questo avrebbe danneggiato sostanzialmente le economie occidentali, che sono in diretta concorrenza con questi paesi, specialmente se hanno strutture produttive tradizionali come quella italiana. Quindi la colpa sostanzialmente sarebbe dei cinesi, degli indiani, dei brasiliani, eccetera. Questo è il primo mito. La crisi mondiale, invece, molte interpretazioni che danno è che questa crisi abbia essenzialmente una radice morale, ovvero che sia stata causata dall'avidità, dalla sete di denaro e in ultima istanza dalla disuguaglianza economica, che è aumentata negli ultimi decenni in tutti i paesi industrializzati. Questa è una tesi che va molto forte nel mondo cattolico, credo potrebbe anche aver fatto capolino in qualche enciclica ultimamente, non ricordo bene, però è una tesi che è lì, e i nostri governanti invece si ostinano a ripetere, spesso supportati appunto dai media, che l'Italia invece ha fatto, che è vero che le cose vanno malissimo, ma l'Italia ha fatto meglio di tutti gli altri e sta facendo meglio di tutti gli altri. Il mito invece associato alla crisi del debito pubblico è che questa crisi sia esplosa a causa dell'attività degli speculatori sui mercati finanziari e che quindi si può risolvere con un massiccio intervento pubblico alla Merkel, Sarkozy, cioè per esempio possiamo tassare le transazioni finanziarie, possiamo tassare gli speculatori, oppure possiamo creare fondi di miliardi di euro per dimostrare agli speculatori che saremo sempre in grado di sostenere i paesi europei in difficoltà. Questa è la visione un po' che va per la maggiore adesso. Ma nel resto del tempo che mi rimane, che non è molto, una decina di minuti, proverò rapidamente a dimostrarvi perché secondo me questi miti sono appunto miti e sono fallaci dal punto di vista logico ed empirico. E il motivo per cui dobbiamo preoccuparcene è che da analisi sbagliate, come secondo me queste sono, spesso nascono soluzioni sbagliate, e le soluzioni sbagliate sono pericolose, perché spesso rischiano di fare più danni di quelli a cui vogliono metter fine. Allora, cominciamo a capire quindi da dove vengono queste tre crisi. Da dove viene la crisi italiana? Beh, i candidati sono molti, io ve ne suggerisco due. Okay, appunto, il primo è sicuramente in maniera un po' provocatoria, cioè vorrei farvi riflettere su un fatto che chiamerò la irresponsabilità fiscale degli anni 80. Cioè, cos'è successo negli anni 80? Questo grafico, che è sempre costruito come prima, che va dal 1980 a oggi circa, vi fa vedere l'avanzo pubblico in percentuale del PIL. Cioè, cos'è l'avanzo pubblico? L'avanzo pubblico è la differenza tra quanto un governo, uno Stato, incassa, prevalentemente attraverso la pressione fiscale, e quanto spende in spesa pubblica. E quando, come in qualunque bilancio familiare, quando il governo spende più di quanto incassa, in quell'anno ha un deficit. Se anche l'anno dopo ha un deficit, si va ad aggiungere a quello dell'anno prima e si forma un debito, e così via. Ora, abbiamo avuto questo periodo d'oro della politica italiana, dal 1980 ai primi anni 90, in cui i nostri governanti trovavano assolutamente normale avere deficit annuali nell'ordine del 10, 12, 13% del prodotto interno lordo. Oggi in Italia il deficit pubblico è circa del 4-5%, ci sembra un numero enorme, ed è un numero enorme. 30 anni fa arrivava a essere il triplo, okay? Mentre gli altri paesi, come dire, erano più o meno, come vedete, la norma che i governi hanno dei deficit, hanno avuto deficit negli ultimi 30 anni, ma come dire, andavano a regimi un po' più moderati. Poi l'Italia si è un po' riallineata a partire dalla metà degli anni 90, ma indovinate cosa succede? Quando hai deficit così per 10 anni, quello che succede è che il debito pubblico esplode. Questo è il debito pubblico italiano, che è assolutamente incomparabile a quello di quest'altro gruppo di paesi che chiamerei normali. In compagnia nostra c'è solo la Grecia, che adesso qua non rappresento, cioè che non riporto, scusate. Qui nel 1980 il rapporto tra debito pubblico, quindi il debito pubblico è l'accumularsi di questi deficit ogni anno, ok? Quindi se voi ogni anno prendete a prestito, poi dovete, e poi vi rifinanziate, non ripagate i debiti, i vostri debiti aumentano sempre di più. Questo è quello che sta succedendo. Siamo partiti da un 50%, siamo arrivati rapidamente del 50% del prodotto interno lordo, siamo arrivati rapidamente al 100%, poi abbiamo iniziato a scendere un po', adesso siamo arrivati al 120% circa, ed è il debito pubblico più grosso di tutta l'Unione Europea dopo quello della Grecia, che si aggira attorno al 150% del prodotto interno lordo. Allora, qual è il problema di avere un debito pubblico così enorme? Beh, essenzialmente quello che è successo negli anni 80 è che c'è stata una spesa corrente essenzialmente fuori controllo. Quindi voi forse vi ricordate meglio di me la cronaca di quegli anni, visto che ero veramente un bambino in quegli anni, però non mi pare che quella spesa fosse spesa per modernare le infrastrutture del paese e cose del genere, era essenzialmente esplosione di spesa corrente. Cioè non spesa in conto capitale, che serve appunto a rendere più produttiva un'economia. Facciamo strade, facciamo autostrade, facciamo ponti, facciamo scuole, ospedali, eccetera. Era tutta spesa corrente, essenzialmente, che serviva a mantenere e a gonfiare un apparato pubblico essenzialmente pachidermico. Però quando tu fai questo, naturalmente hai un debito, sul debito si devono pagare gli interessi, cioè il debito va servito. Quindi per pagare gli interessi, se non riesci a rientrare dal debito, quello che devi fare è iniziare a tassare. Per pagare interessi devi tassare, per pagare interessi crescenti. E quello che i governi possono tassare essenzialmente sono i fattori produttivi, ovvero si tassa il lavoro, si tassa il capitale. Tassare i fattori produttivi non è una buona idea, okay? Perché ad esempio se io posso guadagnare 2.000 euro, se posso guadagnare 2.000 euro netti al mese, arriva il governo, mi tassa al 50%, che non è lontano da quello che succede in questo paese, e io andando a lavorare guadagno solo 1.000, e da quei 1.000, per esempio se sono una donna, da quei 1.000 se vado al lavoro e lascio i figli a casa, devo pagare a qualcuno che prenda cura dei figli, e questo mi porta via un'altra metà dello stipendio, eccetera. Quindi fatti i conti, alla fine, se tassi pesantemente il lavoro, è probabile che succeda quello che serviamo in Italia, ovvero che poche persone decidono di andare a lavorare. Stessa cosa per i capitali produttivi. Se li tassi troppo, i capitali sono mobili, la gente prende e se li porta altrove dove vengono tassati meno. E questo naturalmente riduce sia la produttività del lavoro, appunto, sia la partecipazione alla forza lavoro stessa. E questo processo è assolutamente evidente, faccio vedere questa figura che è la dinamica della pressione fiscale in questo gruppo di paesi dal 1960 di nuovo fino al 2010. Pressione fiscale in percentuale del PIL. Quindi se guardate l'Italia, l'Italia era un paese a metà anni 60 dove la pressione fiscale era al 25%. La pressione fiscale è iniziata a salire esattamente, è stata a esplodere esattamente all'inizio degli anni 80, quando la spesa pubblica è andata fuori controllo e il debito è iniziato a esplodere. E oggi la pressione fiscale in Italia è superiore al 40%, siamo attorno al 43-44%, quindi è quasi raddoppiata dal 1960. Sopra di noi ci sono solo i paesi scandinavi, qua ho aggiunto la Svezia. Perché ho aggiunto la Svezia, che ha una dinamica molto simile alla Danimarca, quindi nei paesi scandinavi la tassazione è stata sempre più elevata che nei paesi dell'Europa continentale, però voi sapete i tipi di servizi pubblici e il tipo di welfare di cui godono i cittadini dei paesi scandinavi. Ora, se voi prendete l'Italia, che è pressione fiscale al 43%, poiché l'Italia è l'unico paese che ha un'evasione fiscale di circa il 20% del reddito nazionale, questo vuol dire che quelli che le tasse le pagano in questo paese in realtà sono tassati molto più del 43%, perché se noi mettiamo solo quelli che pagano le tasse, la pressione fiscale in Italia arriva facilmente oltre il 50%, cioè va al 51-52%. Quindi vi dico questo per farvi riflettere su questo fatto, che questo è un paese dove siamo tassati come in Svezia, ma ditemi se percepite di avere i servizi di cui godono i cittadini scandinavi e svedesi in particolare chiedo alle mamme lavoratrici, se ce ne sono. Quindi credo che saremmo tutti molto più felici di pagare, trasferire così tante risorse al nostro governo se potessimo anche noi godere di quei servizi. Quindi quindi le cose sono due, no? O riceviamo servizi svedesi e non ce ne rendiamo conto, oppure gran parte di queste risorse sono completamente sprecate. Quindi quando si dice che in questo paese non c'è grasso da tagliare, cioè che non si possono ridurre le spese, in realtà è una balla, perché si possono benissimo ridurre le spese mantenendo lo stesso livello di servizi che abbiamo adesso, evidentemente, perché se i servizi fossero forniti in maniera efficiente avremmo la parità dei servizi svedesi. Quindi dove vanno a finire queste risorse?
Sì. Parte delle risorse vengono spese per pagare gli interessi, quindi sono soldi che vanno a chi ha determinati capitali, che sono anche molto poco passati, ma anche il debito più alto di tutti gli altri.
Certo, quindi con un debito al 120% ad esempio, un interesse medio sul debito del 3%, vuol dire che se ne vanno in interessi quasi 4 punti di PIL. Quasi 4 punti di PIL, quindi sicuramente 4 punti tra questi 44 servono a pagare gli interessi. Su questo ci tornerò dopo, se abbiamo quasi finito il tempo, quindi. Ok, l'altro candidato per spiegare perché la produttività in Italia non cresce è la struttura estremamente anomala, inefficiente, oltre che iniqua, del mercato del lavoro. Cioè questo è un paese, come del resto la Spagna, non siamo unici in questo, come in Spagna è un paese in cui abbiamo un mercato del lavoro duale, ovvero sono state fatte, come sempre, le riforme all'italiana, no? Che vengono fatte a metà, quindi si sono liberalizzati i contratti temporanei, Cocopro, come Giancarlo, eccetera, e si è creata, quindi c'è un mercato del lavoro fatto di lavoratori iperprotetti che hanno lavori a tempo indeterminato, carriere ben definite, contributi sociali molto generosi, eccetera, quelli che se la passano piuttosto bene, che sono quindi, si organizzano e sono molto ben rappresentati dai sindacati. E dall'altra parte c'è una massa di lavoratori che sono fondamentalmente giovani, che sostanzialmente passano da un contratto temporaneo a un altro, che hanno contribuzione molto bassa, non hanno garanzie di carriera e soprattutto, questa è la riforma fatta male, non hanno reti di sicurezza quando passano da un lavoro all'altro, quindi cadono facilmente nelle crepe di un mercato del lavoro che è fondamentalmente iniquo. Quindi abbiamo voluto fare un mercato del lavoro flessibile senza allo stesso tempo creare un'adeguata rete di sicurezza, come invece hanno fatto i danesi in quel sistema che almeno io gli invidio, che si chiama Flex Security, di cui poi magari potremo discutere se c'è tempo. Ora, qual è il problema di questa struttura di contratti temporanei, eccetera? Quindi non è solo iniqua perché c'è una disparità tipicamente tra lavoratori giovani e lavoratori anziani, tipicamente giovani. Nonostante le parole, a me non pare che i sindacati rappresentino molto i lavoratori di questo mercato più precario. Questo è nella natura delle cose, i sindacati non sono nient'altro che dei club che rappresentano i propri iscritti, i propri loro iscritti sono le persone oltre 45 anni in media, l'iscritto medio è una persona che appartiene al mercato del lavoro primario, quello protetto, e loro fanno gli interessi di questo lavoratore prevalentemente. Ma il problema è essenzialmente che se un lavoratore e un'impresa sono legati da contratti temporanei, non c'è un incentivo in un certo senso a fare un investimento reciproco, quindi l'impresa non investe sul lavoratore perché tanto quello è un lavoratore temporaneo, il lavoratore non investe nel proprio datore di lavoro perché tanto tra 6 mesi il contratto scade e dopo chi lo sa. E quando non c'è questo investimento reciproco, questa è una preoccupazione che aveva espresso anche Mario Draghi qualche mese fa, non si creano abbastanza competenze, il lavoratore non ha incentivo a innovare, a investire nella propria professionalità, eccetera, cioè viene a mancare quello che gli economisti in gergo chiamano capitale umano, che è una fondamentale componente della crescita. Ok, veniamo quindi per riassumere, l'interpretazione che io do è che la crisi italiana non deriva per niente da cause esterne, e questo lo vediamo anche, lo potete vedere da quei, insomma, dai vari grafici che vi ho fatto vedere, che gli altri paesi non soffrono così tanto come noi, quindi, poiché anche gli altri paesi europei, ad esempio, sono esposti allo stesso tipo di concorrenza verso i paesi emergenti, sono esposti come noi alla globalizzazione, com'è che noi ce la passiamo così male e loro non soffrono come noi? Quindi le cause devono essere cause interne. E naturalmente qua quello che salta agli occhi è l'immobilismo dei vari governi, per dire di ogni parte, che si sono succeduti negli ultimi 15 anni, perché questo è un processo che va avanti da molto. La crisi mondiale da dove viene? Ok, qua cercherò di riassumere rapidamente, viene dagli Stati Uniti essenzialmente, e quindi qua vi ripeto rapidamente qual è la storia, qual è la mia interpretazione. Questa riga blu prendetela come, parte dal 1987, prendetelo come il prezzo delle case, il prezzo delle abitazioni. Quindi negli Stati Uniti c'è stata una enorme bolla immobiliare, come vedete, dalla fine degli anni 90 fino al 2005-2006 i prezzi delle case sono essenzialmente raddoppiati, anzi forse di più. Questo c'è stato anche in Italia, in Spagna, eccetera, ma in nessun posto è stato così spettacolare come negli Stati Uniti. Come tutte le bolle, dopo la bolla esplode e il prezzo delle case è cominciato a diminuire rapidamente. Perché il prezzo delle case è aumentato così rapidamente? Quest'altra riga rossa fa vedere il tasso, una misura di quello che è il tasso di interesse reale, cioè quanto costa prendere a prestito denaro. Cioè la politica monetaria della Banca Centrale Americana è stata tale che nel periodo, esattamente nel periodo in cui la bolla immobiliare si è gonfiata così rapidamente, cioè in cui i prezzi delle case sono aumentati così tanto, era un periodo in cui i tassi di interesse erano estremamente bassi. Addirittura si può argomentare che i tassi di interesse reali, cioè dopo aver tolto l'effetto dell'inflazione, fossero negativi. Tasso di preferenziale negativo è come dire che la banca ti paga per prendere a prestito. Quindi cosa conviene fare quando i tassi sono più bassi e quando i prezzi delle case crescono? Conviene indebitarsi e comprare case, comprare appartamenti. Ma molti ritengono che questa fosse una politica esplicita dell'amministrazione Bush, che soprattutto per ragioni elettorali, diciamo, aveva un incentivo a rendere il maggior numero di persone di ceto medio-basso, soprattutto gli ispanici, proprietari di case. Quindi il sogno americano di essere proprietari di una casa, eccetera, e molti dicono che Bush volesse far questo perché non se la passava molto bene con i voti degli ispanici nel sud-ovest americano, e quindi questo era un modo per assicurarsi la rielezione, diciamo. Fatto sta che con tassi così bassi, quindi se i tassi sono bassi e i prezzi delle case crescono, è assolutamente razionale indebitarsi oggi, perché per prendere a prestito a poco, per comprare la tua casa, e sai che tra 3, 4, 5 anni il valore della tua casa aumenta rapidamente. Quindi non solo ti costa poco prendere a prestito, ma sai anche che puoi realizzare un profitto, ad esempio rivendendo la tua casa, o comunque sai che il valore della casa aumenta e quindi puoi rifinanziarti, eccetera eccetera. Molti prendevano a prestito per consumare in base all'aumento del valore delle case, eccetera. Ora, questi tassi erano bassi, quindi questa è stata un po' la prima fase, no? In più i mutui, ottenere un mutuo era estremamente facile, cioè spesso, diciamo, c'erano pochi controlli, nessun controllo sulla effettiva capacità di queste persone di ripagare i debiti, non era neppure necessario mettere, diciamo, un capitale proprio, quindi quello che gli americani chiamano il down payment. Quindi se una casa ti costa 300.000 euro, tu metti 100.000, la banca ti dà 200.000. Questi anticipi, diciamo, venivano addirittura azzerati, quindi si poteva finanziarsi al 100% l'acquisto di una casa, e questo naturalmente spingeva in alto i prezzi degli immobili, perché tutti volevano comprare casa. Questa è la prima fase. La seconda fase, cosa è successo? Questa è la famosa storia dei mutui subprime, cosiddetti. Cioè, con questa massa di gente che correva a comprare casa, naturalmente c'erano un sacco di clienti rischiosi, cioè persone che magari non avevano un lavoro, avevano un lavoro precario, guadagnavano poco, eccetera, eppure si faceva credito anche a queste persone. Perché? Perché tanti prezzi delle case aumentavano, quindi anche se questa persona avesse smesso di pagare, la banca si sarebbe ritrovata una casa che avrebbe più che compensato il debito, diciamo, non ripagato. Dopodiché le varie ingegnerie finanziarie, come sapete, non hanno limiti, quindi c'è molta fantasia. Certi operatori finanziari hanno iniziato a comprare questi mutui dalle banche, cioè hanno detto alle banche: questi mutui rischiosi, che si chiamano appunto subprime, cioè erano mutui dati evidentemente a persone che con alta probabilità non avrebbero potuto ripagare, e quindi corrispondentemente gli si faceva pagare tassi di interesse maggiori. Questi mutui, siccome appunto queste persone pagavano tassi elevati, quindi poteva essere lucrativo comprare questi mutui dalla banca, impacchettarli in vari titoli strani e immetterli sul mercato, in questo modo realizzare un profitto. Ora, la cosa sorprendente non è che sia stato fatto questo, quindi chi si occupa professionalmente di finanza ha visto un'occasione di profitto e l'ha sfruttata, quindi questo non c'è nulla di strano, quindi questo è assolutamente normale. Quello che è assolutamente anomalo è che la supervisione, quindi chi doveva esercitare supervisione nei mercati finanziari, ha colpevolmente o no completamente ignorato il rischio che queste operazioni stavano diffondendo nel sistema finanziario, perché questi titoli legati a questi mutui subprime venivano naturalmente diffusi nel sistema, quindi se li compravano le banche, quindi le banche avevano i portafogli pieni di queste attività, eccetera. E perché si diffondevano così rapidamente? Perché il regolatore, in particolare le agenzie di rating, classificavano questi titoli, che erano in realtà estremamente rischiosi per definizione, perché quelli subprime erano clienti rischiosi, venivano classificati come AAA, cioè AAA vuol dire che è il titolo più sicuro del mondo. Non c'è pericolo, quasi certamente il debitore ripagherà. Quindi ovviamente i clienti vedono classificazione AA, non stanno tanto a chiedersi cosa c'è dietro, prendono e lo comprano, specialmente se ha un buon rendimento, come questi titoli avevano, ma avevano un buon rendimento perché erano rischiosi. Quindi il rischio si è diffuso in questo modo nel sistema, e si è diffuso due volte perché qualcuno diceva: beh, magari qualche rischio c'è, sai cosa faccio? Mi assicuro. Questi contratti di assicurazione, che si chiamano credit default swaps, cioè vuol dire che mi assicuro contro il fallimento del mio creditore, sono tecnicamente dei derivati, cioè sono dei contratti legati a un'attività sottostante che erano questi titoli legati ai mutui subprime. Quindi questi si sentivano sicuri perché dicevano: ok, compro un titolo rischioso, però poi mi assicuro, quindi anche se le cose vanno male l'assicurazione mi paga, vero? Il problema è, come voi sapete, le assicurazioni fanno profitti perché non tutti si assicurano per lo stesso rischio, cioè perché diversificano i rischi. Però quello che succedeva qui è che tutti stavano cercando di assicurarsi contro un rischio aggregato, in un certo senso. Quindi immaginatevi, non so quale sia la zona più sismica d'Italia, comunque immaginate una città dove c'è un terremoto ogni 15 anni, quale assicuratore andrebbe lì ad assicurare tutte le famiglie contro il terremoto? Chiaramente nessuno lo farebbe, invece in questo caso si faceva esattamente questo, che tutti si stavano assicurando contro lo stesso rischio, ed era evidente che se fosse arrivato il terremoto, come poi è arrivato, le compagnie di assicurazione non sarebbero mai riuscite a ripagare tutti i danni. Quindi questa è la cosa, diciamo, che sorprende un po' di più gli analisti ex post, no? Perché è talmente evidente, ed è impossibile che questo non fosse stato evidente, in particolare ai regolatori americani nei primi anni 2000. Bene, quindi poi il resto della storia lo conoscete, c'è questo castello di carte venuto giù rapidamente, perché poi i tassi di interesse hanno iniziato ad aumentare, quindi qualcuno già non ce la faceva più a pagare. Quando non ce la fai a pagare, la banca prende la tua casa, la mette sul mercato, ma se metti troppe case sul mercato, questo è il meccanismo base di domanda e offerta, il prezzo del bene diminuisce, quindi il prezzo delle case ne è cominciato a diminuire, e questo meccanismo si autoalimenta e si rinforza. E i prezzi delle case diminuivano talmente tanto che alcune persone che vanno prese a prestito si trovavano, gli americani dicono in gergo, underwater, cioè sott'acqua. Cosa vuol dire sott'acqua? Vuol dire che tu hai preso a prestito 200.000 euro, ad esempio, devi alla banca 200.000 euro per un appartamento che vale oggi 150.000. Cosa fai a quel punto? Io devo dare alla banca 200.000 euro per comprare una cosa che ne vale 150. Beh, prendi la chiave di casa, la metti in una busta, la porti alla banca e dici: arrivederci, non vi pago più, prendetevi la casa. E questo è quello che molti hanno fatto. Questo ha inondato il mercato ancora di più di queste case pignorate, diciamo. E il problema è che queste case, queste persone che smettevano di pagare i mutui, erano quelli che i cui flussi di pagamento permettevano ai possessori di questi titoli legati ai mutui subprime di ricevere il rendimento dei propri titoli e anche di recuperare il proprio capitale. Quindi, finito il pagamento dei mutui, questi titoli erano assolutamente spazzatura, perché evidentemente non c'era più l'attività sottostante che permetteva di pagare interessi e capitale. Le banche improvvisamente sono scoperte piene di questa spazzatura. Quindi quando un bilancio di una banca è pieno di spazzatura, il problema è che la banca non riesce più a finanziarsi. E siccome le banche, come sapete, raccolgono a breve per pestare a lungo e così fanno profitti, se tu non riesci a rifinanziarti, cioè perché tu hai preso a prestito a breve, i tuoi correntisti arrivano e dicono: beh, io rivoglio i miei soldi, perché qua le cose non pare che vadano tanto bene. Se tu non riesci a rifinanziarti, cioè dando a garanzia i titoli che hai in portafoglio, non riesci a pagare i tuoi creditori, ed è così che le banche falliscono e hanno iniziato a fallire. Dopodiché dal settore finanziario la crisi si è trasmessa rapidamente a quello reale, alla fine del 2008, il grande fallimento delle grandi banche americane, Lehman Brothers eccetera, ed anche delle grandi compagnie di assicurazione che sono state salvate ed erano nei guai per questo motivo, perché tutti si assicuravano contro un rischio non assicurabile. A fine 2008 e poi è successo quello che sapete. Ora, c'è qualcuno che sostiene che in tutto questo l'Italia ha fatto comunque meglio degli altri quando la crisi si è trasmessa al settore reale. Allora, guardate questa figura vi fa vedere l'indice, di nuovo, del PIL reale pro capite, quindi fatto 100, il PIL reale pro capite nel 2000, quanto è oggi in questo gruppo di paesi? L'Italia, adesso non ci sono i colori, mi spiace, è un'altra figura questa, è questa riga nera, eccoci qua, ecco quelli che secondo Tremonti e Sacconi eccetera hanno fatto meglio di tutti, cioè l'Italia è l'unico paese dove oggi, anzi l'anno prossimo, nel 2012, il prodotto interno lordo reale sarà ancora inferiore a quello del 2000. L'unico di questi paesi, cioè questo è un paese che da questo punto di vista è al palo, è un paese che si sta impoverendo, questo si chiama declino, è un declino sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto a questi paesi. Gli irlandesi, che Tremonti sghignazza e dice avete visto la tecnofinanza eccetera eccetera come sono andati a finire, beh sghignazziamo pure, però gli irlandesi hanno preso una bella batosta, vero, ma sono ancora circa il 13% più ricchi di quello che erano nel 2000 e circa il 20% hanno avuto una maggiore crescita nel decennio del circa 20% rispetto all'Italia. Quindi che cos'è che impariamo da questa crisi mondiale? Beh, primo, chi ha un po' studiato storia finanziaria, storia delle varie crisi finanziarie, riconosce rapidamente che questa crisi non è molto diversa dalle crisi finanziarie che ci sono state nei paesi occidentali in passato, in particolare negli ultimi 100 anni. Quindi le crisi finanziarie hanno tutte questa struttura e questa evoluzione. Quindi poiché siamo ancora qui, evidentemente non è la fine del mondo. È un processo doloroso, che su questo ci tornerò, però nel lungo periodo il mondo non finisce con questa crisi, né è causata da una maggiore avidità o da una maggiore disuguaglianza, quindi non credo che il genere umano sia stato più avido dal 2000 al 2008 di quanto lo fosse stato nei precedenti 5.000 anni, ma la convinzione è che la natura umana sia sempre la stessa. Sì.
Come il genere umano? I più ricchi sì, perché questa crisi è generata dal fatto che il capitalismo non è riuscito a regolare la velocità della forbice con cui i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri.
Allora, che ci sia un fallimento della regolazione è evidente. Cioè, diciamo, il punto è che la bestia è sempre affamata come lo è sempre stata. Il problema è che qua è il domatore che ha fallito. E non è che la bestia è più feroce di prima, è che il domatore non ha fatto il suo mestiere. Questa almeno è la mia interpretazione. Lo so che l'interpretazione di questa crisi causata dalla disuguaglianza in realtà è molto popolare ed è sostenuta anche da molti economisti di assoluto prestigio, ed è forse questo è il punto più controverso. Cioè non vedo come questo possa essere la spiegazione. Cioè la spiegazione che si dà è questa: siccome la parte più povera della popolazione americana diventava sempre più povera, allora la Banca Centrale Americana ha abbassato i tassi per poter sostenere la domanda, cioè per permettere a queste famiglie di indebitarsi, diciamo, di mantenere il passo con la crescita dell'economia indebitandosi. Però non c'è teoria economica che spiega perché, cioè se il mio vicino diventa, se il mio vicino si arricchisce più rapidamente di quanto mi arricchisco io, per quale motivo io dovrei indebitarmi per poter consumare quanto consuma il mio vicino più ricco? Non so, può essere, però in certi casi può essere, si vede il mio vicino si è comprato la macchina, magari me la compro anch'io, però pensare che questo a livello possa valere a livello sistemico a me sembra un po' fallace dal punto di vista logico. L'altra interpretazione, essenzialmente il legame che si dà, la spiegazione che si dà tra il legame tra disuguaglianza e crisi è fondamentalmente questo, però non è supportato molto dai dati. Cioè, ad esempio, c'è evidenza che non sono i più poveri che si sono indebitati, ad esempio, cioè chi si è indebitato fondamentalmente è stata la classe media, ma si è indebitata essenzialmente sul mercato immobiliare. Magari possiamo tornarci a discutere su questo, però questa è la mia interpretazione almeno. Però appunto il problema è stata una politica monetaria sbagliata, diciamo, cioè con tassi di interesse troppo bassi, e è un fallimento della regolazione. Ok, ultima, da dove viene la crisi del debito? Viene forse dallo speculatore, e quando si parla dello speculatore ci viene sempre in mente qualcuno che ha questa faccia, cioè qualcuno che fa dei giochi strani, eccetera, eccetera. In realtà viene da un altro processo, okay? Questo è lo stesso grafico che vi ho fatto vedere prima su debito pubblico. Qua ho aggiunto la Grecia, adesso la Grecia è schizzata rapidamente al 150%. Comunque, questi paesi si stavano indebitando, ok? Rifinanziavano i propri debiti, eccetera. Nel frattempo, questo è l'andamento dello stesso avanzo pubblico di cui vi dicevo prima, quindi di nuovo la differenza fra le entrate e le uscite del governo. Quello che è successo con la crisi, evidentemente, è che sono crollate le entrate fiscali. Allora, questo ha evidentemente preoccupato gli investitori, perché quando un governo si indebita, la capacità del governo di questo governo di pagare gli interessi ai propri creditori e alla fine di ripagare il debito dipende dal reddito del governo. Questo è esattamente come succede per le famiglie, cioè le banche quando ci fanno un prestito vogliono sapere quale sarà il nostro flusso di reddito, esattamente per questo, perché vogliono sapere se abbiamo la capacità di pagare gli interessi e ripagare il capitale. E questo è esattamente quello che fanno gli investitori sui mercati finanziari. Quindi gli speculatori in realtà siamo noi, cioè gli speculatori sono semplicemente le persone che prestano denari ai governi, e queste sono le banche, sono i fondi pensione, i fondi di investimento. Quindi se voi avete un po' di risparmi, un fondo pensione o qualcosa, gli investitori, gli speculatori siete voi. Cioè essenzialmente ogni buon investitore, cioè quando uno decide di prestare soldi a qualcuno, si chiede se in un certo senso quella persona è degna di credito, cioè se sarà in grado di ripagarmi oppure no. A un certo punto, appunto, banche, investitori istituzionali, eccetera, hanno cominciato a sospettare che governi eccessivamente prodighi, come quello greco, come quello irlandese, forse le cose si erano messe così male dal punto di vista delle loro finanze pubbliche che potevano non essere in grado di ripagare i propri debiti, e così hanno deciso di prestare sempre meno a questi governi. Questo è il modo in cui questi governi hanno avuto sempre più difficoltà a rifinanziarsi. Quindi, se vogliamo trovare una radice, lo dico in modo provocatorio, questa radice è di nuovo nella responsabilità fiscale, cioè nella incapacità di tenere i conti pubblici in ordine, perché se i conti pubblici sono in ordine non c'è motivo per cui il debito pubblico debba andare in crisi. La domanda è perché l'Italia non ha fatto la fine della Grecia, cioè visto che noi abbiamo un debito pubblico così grande, com'è che la Grecia è stata sull'orlo del precipizio e noi no? Forse grazie a Tremonti, punto interrogativo, e ne approfitto per fare pubblicità alla seconda edizione di questo libretto che ho scritto assieme ad altri sei carbonari, che ho sentito da Tremonti, Istruzioni per il disuso, in cui dimostriamo varie cose, insomma, da cui varie cose su questo personaggio, ma soprattutto il fatto che non è stato grazie a Tremonti, ma grazie all'avanzo primario. Adesso questo è un concetto un po' tecnico, quindi vado un po' rapidamente, ma con attenzione. Avanzo primario vuol dire questo, sostanzialmente è di nuovo la differenza tra le entrate e le uscite del governo, ma prima di considerare gli interessi che il governo paga. Quindi sostanzialmente faccio la differenza tra entrate e uscite, ma tra le uscite non considero gli interessi. Allora, perché questo è un indicatore importante? Perché è esattamente questo che dice a chi acquista titoli di debito pubblico se un governo sarà in grado di ripagare gli interessi. Cioè, se io ho un avanzo primario positivo, cioè se le mie entrate superano le uscite prima di pagare gli interessi, l'investitore sa che resta qualcosa per pagare almeno i suoi interessi e poi in futuro il suo capitale. Ma l'Italia, l'unica virtù italiana è questa, che c'è stato che l'avanzo primario è stato positivo dal 1994 in poi, è diventato negativo solo l'anno scorso. Ha avuto sempre un saldo primario positivo, quindi l'Italia poteva essere considerato un creditore affidabile, soprattutto perché nel mezzo della crisi l'avanzo primario è rimasto positivo, perché era elevato prima, tutti gli altri no, in particolare la Grecia no. Quindi quello che ci ha salvato è un avanzo primario positivo, quindi è merito di Tremonti, perché l'avanzo primario è qualcosa che realizza un governo. La risposta è no, di nuovo, perché se fate questo giochetto, cioè andate a vedere avanzo primario dal 1988 in poi e guardate chi era al governo, succede che ogni volta che Tremonti arriva al Ministero dell'Economia, che è il pallino nero, l'avanzo primario si riduce. Quindi qua c'era insomma, ultimi governi della Prima Repubblica, primo governo Berlusconi si abbassa. Un po' di centrosinistra, 2001, torna Tremonti al Ministero, diminuisce. Arriva Siniscalco, va un po' meglio, torna Tremonti, va un po' peggio. Due anni dell'ultimo governo Prodi, l'avanzo primario migliora, torna Tremonti. Forse semplicemente sfortunato, o forse semplicemente non è esattamente il guardiano così rigoroso dei conti pubblici che tutti dipingono in questo paese. Ok, vado alla conclusione. Chi subisce queste tre crisi in Italia? Ma dico uno slogan, che l'Italia non è un paese per giovani. Questo è evidente nell'ultima crisi, ma è un processo di nuovo che viene da lontano. Questo grafico, che è preso da un rapporto della Banca d'Italia, vi fa vedere l'evoluzione del reddito reale per fascia di età. Quindi quello che vedete è che il reddito delle persone fra 55 e 64 anni e oltre 65 anni è cresciuto dal 93 in poi, di nuovo questo è un indice, molto più rapidamente di quello delle persone fra più giovani, diciamo, in particolare di quelle sotto i 44 anni. E questo, e addirittura il reddito di questi gruppi, diciamo, più giovani, è cominciato a ridursi ed è andato ancora peggio durante la crisi. Quindi questo è un primo indizio, che sicuramente questa crisi è sofferta di più dalla fascia di popolazione più giovane. Allora, questo in parte è fisiologico, no? Nel senso che oltre 65 anni tipicamente, ma anche fra 55 e 64, si vive di trasferimenti, quindi è evidente che non è che le pensioni diminuiscono durante una recessione, gli altri redditi sì. Quindi questo in parte è fisiologico, però dice anche qualcosa sulla sua dinamica dei redditi in questo paese, credo. Infatti molti giovani se ne vanno, io trovo questo grafico assolutamente desolante, è preso dall'Economist e vi fa vedere il flusso netto di diplomati. Cioè, cosa vuol dire? Prendete la Germania, ok? Questa barra arriva a circa 1 milione. Questo vuol dire che nel 2005 la Germania ha attratto 1 milione di laureati dall'estero, 1 milione in più di quelli che della Germania se ne sono andati all'estero. Chiaro cos'è? Quindi questo è il flusso netto. Che vuol dire che la Germania attrae laureati dall'estero, più di quanti se ne vanno. Stessa cosa per la Francia, per la Spagna anche, 300.000. Quindi ci sono 300.000 laureati che vanno a lavorare in Spagna, in più dei laureati spagnoli che se ne vanno all'estero. Stessa cosa per il Regno Unito. In Italia il saldo è negativo. Questo vuol dire che noi abbiamo una perdita netta di capitale umano, cioè c'è un sacco di gente laureata che se ne va all'estero e che non torna più. E questo basta viaggiare un po' per rendersene conto. Io lo vedo in particolare nel mio settore, nelle università, gli accademici più brillanti se ne stanno all'estero, in maggioranza negli Stati Uniti, ma anche altrove, e quindi non mi sorprende che l'Italia sia l'unico paese con un... Beh, molti di loro se ne vanno proprio in questi paesi, se ne vanno a lavorare in Germania. Io ho coautori che lavorano in Francia, italiani che lavorano in Francia, Spagna, eccetera, che sono persone che non torneranno più in questo paese. E questa evidentemente è una grossa perdita, perché quella è la, come dire, la fascia più produttiva e innovativa di questo paese, che lascia il paese e se ne va. Quindi questo è un problema, e questo processo evidentemente, cioè, plausibilmente è rafforzato da queste tre crisi, in particolare le prime due che stiamo vivendo. Quelli che restano faticano, perché tasso di disoccupazione giovanile, che in Italia, se escludiamo la Spagna, è il più alto tra tutto questo gruppo di paesi, quindi i lavoratori più giovani soffrono di più in questa crisi, dovranno ripagare i debiti dei padri, evidentemente, perché il debito pubblico ce l'abbiamo, e uno stock di debito pubblico vuol dire maggiori tasse in futuro, qualcuno questo debito lo deve ripagare. Quindi vuol dire che le generazioni future dovranno lavorare per ripagare i debiti dei propri padri. Ora, per concludere, la domanda è se la crisi ha anche aumentato la povertà oppure no. Adesso sono andato a cercare un po' di evidenza. Devo dire che sono molto sorpreso di quello che ho trovato, quindi magari ne possiamo discutere, perché... da quello che ho trovato pare che dal 2008 al 2009 questi indicatori di povertà in realtà siano andati nella direzione opposta a quella che ci aspettiamo. Poi magari possiamo discutere perché, però l'evidenza ci dice ad esempio che questa è un'indagine Istat sulle condizioni della vita in Italia fatta due mesi fa, a dicembre 2010. Nel 2008 il 17% circa delle famiglie faceva grande difficoltà a arrivare alla fine del mese. Nel 2009, che è l'anno peggiore della crisi, erano meno, erano solo il 15%. Stessa cosa per altri indicatori, come se è un problema fronteggiare spese impreviste per più di 750 euro, questo è aumentato in realtà. Sono diminuiti quelli in arretrato con le bollette, costanti quelli che non hanno soldi per comprare da mangiare, diminuiti quelli che non hanno soldi per comprare vestiti, sono aumentati sensibilmente solo quelli che non possono permettersi una settimana di ferie fuori casa, però a meno che non vogliamo considerare questo come un indicatore di aumentata povertà, non vedo una grossa evidenza su come la crisi abbia impattato, diciamo, su situazioni di povertà di questo tipo. La tabella Istat da cui ho preso questi dati è molto più dettagliata, quindi questo vale anche se si va a vedere i single, le famiglie con un figlio, due figli, tre figli, eccetera. Più o meno trovate sempre questo, cioè che non c'è stato quell'aumento che ci aspetteremmo. Quindi non so, o gli ammortizzatori sociali effettivamente funzionano molto bene in questo paese, inclusi quelli informali, il terzo settore, volontariato, eccetera, e quindi effettivamente è stato tamponato il bisogno, il che è comunque una buona notizia, oppure evidentemente le famiglie italiane riescono ad esempio a fronteggiare l'aumento della disoccupazione tramite essenzialmente reti familiari o di altro tipo, ad esempio il figlio che perde il lavoro e torna a vivere con i genitori, eccetera. Ok, adesso veramente per concludere, questa è l'ultima cosa che faccio vedere, la domanda ovviamente è come ne usciamo, quindi io non voglio dare molte risposte, quindi ho fatto un'analisi molto lunga, scusate per la discussione, però suggerisco alcune cose, diciamo. L'Italia è un paese che ha un disperato bisogno di riforme, ne suggerisco alcune. Un po' più concorrenza in questo paese, questo è un paese che ha ancora strutture veramente di tipo corporativo, a partire dagli ordini professionali, soprattutto questo paese veramente sembra voler limitare la concorrenza, eccetera. Quindi se veramente ci sono dei liberali in questo paese, per favore si facciano vivi e liberalizzino qualcosa. C'è un mercato del lavoro che appunto è iniquo, assolutamente, perché discrimina tra due gruppi di lavoratori, quelli precari e quelli non. Ci sono scuole e università che hanno incentivi fondamentalmente sballati e che non riescono, in particolare le università, a produrre quell'insieme di competenze di cui il paese ha bisogno, non riescono a trattenere i propri talenti, che appunto se ne scappano all'estero, la pubblica amministrazione, che non mi risulta essere molto efficiente, eccetera. Come usciremo dalla crisi mondiale? Beh, su questo nessuno ne ha idea, però appunto un indizio, da quello che conosciamo dalla storia finanziaria, è che di nuovo le crisi finanziarie più o meno sono tutte così, cioè sono come delle grandi feste e il giorno dopo c'è il mal di testa e quindi ci vuole un po' per tornare a uno stato di sobrietà, e questo è un processo non piacevole, però molto spesso, anche qua ci sono degli indizi che alla fine molte di queste crisi sono causate da eccessi e le cose non tornano normali finché questi eccessi non sono in qualche modo riassorbiti. Quindi in questo caso finché il debito delle famiglie e dei governi, specialmente quello delle famiglie che è stata l'origine della crisi, non viene in qualche modo ridotta. La crisi del debito, io non vedo altra via che quella della riduzione della spesa pubblica. Aumentare le tasse in questo paese è impossibile, perché sono già a livelli scandinavi, appunto senza corrispondenti servizi di livello scandinavo. Credo che ci sia molto grasso da tagliare nella spesa pubblica, quindi di nuovo non voglio dare adito a fraintendimenti. Quando in questo paese si parla di ridurre la spesa pubblica, si pensa subito che uno abbia in mente la riduzione del welfare, eccetera. No, non è questo quello che sta suggerendo. Cioè, prima di arrivare a ridurre, diciamo, la spesa pubblica utile, c'è veramente c'è moltissima spesa pubblica assolutamente inutile, e questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, solo che nessun governo evidentemente per ragioni elettorali di altro tipo ha interesse a fare, però non vedo altra via che sia quella di ridurre la spesa. Ok, scusate se l'ho fatta lunga e grazie per l'attenzione.
Anche se è tardi, qualche domanda? Io ne avrei 10.000, ma aspettiamo. Se...
del fiscale, cioè nel senso, se è vero che siamo ricchi, insomma, dovremmo forse provare a fare in modo che paghiamo tutti uguali. Adesso mi mette le cifre, non so, mi sembra che in Italia ci siano un reddito medio di 18.000 euro, poi uno va a vedere che alla barca. Tutto il resto dice, cavolo, oppure che c'è stata la governante o il parente o l'amico, insomma, io sento qualche tempo fa che non si poteva parlare più di combattere il fiscale, però in un momento come questo forse bisognerebbe provare a trovare dei modi per provare a farlo, se è vero che c'è molto bisogno fiscale, se no non è vero. Non l'ha messa perché tagli spese pubbliche, potrebbe essere anche quello, oppure.
Vogliamo più domande?
Una domanda semplice, la tassazione della rendita, diciamo, da capitale, lei come la vede? Una cosa che può aiutare e detassare quindi quello che è direttamente sul lavoro, o comunque è una cosa che può tagliare gli effetti negativi? Rendita finanziaria, sì.
E non ho sentito, intanto grazie, perché capisco sempre contattivo questa cosa, stasera ho avuto un quadro che mi ha collegato tanti pezzi letti sul giornale, davvero bravissimo. Ci può essere un problema anche di distribuzione del reddito tra quelli che lavorano? C'è una sensazione, per citare un'immagine, una vignetta che ogni tanto faccio sui giornali, è che in Italia c'è la canoa, no? Diciamo quelli che remano e quelli che quello dovrebbe essere uno ogni 10, no? Che va dal megafono, invece ci siano 9 che vanno dal megafono e uno che rema. Cioè, se uno va a vedere chi guadagna molto, e spesso sono situazioni di non particolare eccellenza professionale, di non particolare responsabilità. Di solito si dice, tu guadagni molto se sei molto bravo o se ti assumi molti rischi. Ecco, senza fare esempi, però, dai grandi dirigenti di Alitalia, Ferrovie a scendere, risultati pessimi, responsabilità zero, ma grandissimi guadagni, grandissimi stock option. Allora, quel pensiero che il Signore qua prima non era, insomma, io la leggo non tanto come una c'è una ragione morale nella crisi, ma se c'è la situazione che abbiamo visto, forse anche perché in realtà all'interno di chi lavora e la distribuzione del reddito è proprio sbilanciata a favore di rendite di posizione, perché arrivare a fare dirigente di quelle realtà lì non significa essere più bravi di altri, lo sappiamo benissimo, però vuol dire che messo lì tu ti metti a posto e guadagni in un anno quello che una persona normale non guadagna in due vite.
Pensi che sia corretto dire che la globalizzazione come fenomeno non sia un fenomeno che risolve le distorsioni del sistema capitalista? Casomai le evidenzia, perché se la struttura di fondo è l'ingiustizia dello scambio, non è che siccome adesso che facciamo tanti di più e molto più veloce abbiamo tolto l'ingiustizia. Per cui anche dire che la crisi finanziaria è un po' una sbornia, ma la crisi finanziaria è l'altra faccia della medaglia della crisi di produzione. Da qualche parte qualche uno, se non riesce più a investire perché i mercati sono ingolfati, non può però evitare di fare dei profitti in qualche modo cercando di creare queste sì. Quindi bene o male sono strutture che però invece vanno viste anche sul piano morale, insomma. Perché torno a dire, me l'invento, ma avevo letto qualcosa del genere sui negrizi, se qualche anno fa un trattore in Burkina Faso gli costava un container di banane, adesso loro là per quel trattore di banane ce ne hanno mandati 10 di container, se no loro non ce l'hanno. Il governo americano ha stanziato per i produttori del cotone che tenessero bassi prezzi un fondo più grande del bilancio del Burkina. Come si fa in queste condizioni a dire dai malati vi tiriamo su, poveretti anche voi, portate un po' per dentro ma arriverete? Non è anche una questione morale.
La questione dell'esplo della pietra ha riportato un po' alle basi della classe operaia che sembrava sparita per sempre, cioè, però io mi chiedo se il discorso che siccome la torta è piccola, diciamo, c'è veramente produttività, allora gli operai vengono per forza pagati poco, non c'è insufficiente, insomma, non c'è nel capitalismo italiano una certa tendenza appunto a premiare magari chi magari non dà un contributo poi tanto grande a questa torta e penalizzare soprattutto certe, per esempio mi pare di aver letto che nel si dice David che nel 38 i salari degli operai, ma che c'è stata la crisi mondiale, però erano più bassi che nel 21, dopo 20 anni di fascismo, quindi il fascismo forse è servito anche a tenere bassi i salari, esageratamente bassi i salari di terra. Mi viene sospetto che anche questi quadri di politica italiana possono servire anche a deprimere la fetta di cose che sono accusate, perché siccome si protestano perché tolgono anche 10 minuti di pausa setta, allora loro sono i responsabili della scarsa produttività che dipende forse da altre cose.
Ci fermiamo che mentre ci ricorda la domanda, quindi faccio andare altre.
All'incirca ci provo. Sulla questione fiscale, cioè le tasse le dobbiamo pagare tutti per una questione di equità, ma non è questa la soluzione al debito pubblico, nel senso che quando tutti abbiamo pagato le tasse, comunque tu stai tassando comunque al 50%, che è una pressione fiscale eccessiva per il tipo di servizi pubblici che riceviamo in questo paese. Quindi una volta che tu hai fatto pagare le tasse a tutti, ok, è vero che hai ripristinato l'equità, però c'è comunque un livello di tassazione eccessiva e soprattutto gli incentivi dei politici sono tali per cui, cioè, i politici alla fine gente c'è gente come noi, no? C'è la stessa natura umana, eccetera. Quindi quello che ti dice, rispondono degli incentivi, hanno degli obiettivi, eccetera. Quindi ci sono raramente politici che effettivamente perseguono il bene comune, questo penso che lo vediamo tutti. Quindi tutto il resto, la gran massa, specialmente quelli che alla fine governano, sono persone con obiettivi precisi. E il tipico incentivo che hanno è questo, cioè se effettivamente si azzerasse l'evasione fiscale in questo paese, io sono convinto che le risorse aggiuntive non sarebbero utilizzate per ridurre il debito, ma sarebbero semplicemente utilizzate per non ridurre la spesa rispetto alla dinamica crescente di spesa che c'è in questo paese. Quindi non c'è dubbio che si debba combattere l'evasione fiscale, ma questo deve essere fatto per ragioni di equità, cioè non è questo il modo in cui si può, perché comunque questo è come dire che si riduce il debito pubblico tassando di più, per quando io faccio pagare le tasse a tutti comunque sto comunque tassando, cioè a meno di non avere scopi punitivi, una volta che tutti pagano le tasse io sto tassando un po' di più tutta l'economia. Questo è il motivo per cui anche, venendo alla domanda sulle rendite finanziarie, eccetera, questo è lo stesso motivo per cui sono molto scettico, ad esempio, sul modo in cui la proposta di imposta patrimoniale è stata messa da Veltroni, Amato, eccetera. Perché sono convinto che le intenzioni sono buone, però l'incentivo che c'è è semplicemente a dire ok, mettiamo una tassa in più perché così non siamo costretti a ridurre la spesa quanto dovremmo per risanare le finanze pubbliche di questo paese. Che poi ci debba essere una uniformità nella tassazione dei redditi non c'è dubbio, cioè che il reddito dal lavoro debba essere tassato al 30-40%, le rendite finanziarie al 12%, evidentemente è un problema. La questione è delicata evidentemente perché si tendono a tassare i fattori che sono più immobili, per ovvie ragioni. Cioè se io tasso il lavoratore un po' di più, non è che il lavoratore va a lavorare in Svizzera. Se io tasso i capitali un po' di più, il capitale va facilmente in Svizzera. Quindi questo è un dilemma. E quindi questo è chiaramente un esempio in cui equità ed efficienza si scontrano, non c'è dubbio. Quindi si deve in qualche modo arrivare a un compromesso. Che si ricollega a quello che veniva detto prima sulla torta eccetera. No, sono d'accordissimo, cioè quando io lì scrivo un po' più di concorrenza intendo esattamente questo, cioè intendo eliminare tutte le rendite di posizione e poi i parassitismi che prosperano in questo paese, come in pochi altri paesi europei. Quindi su questo assolutamente, cioè è assolutamente la prima cosa che farei come governante, cioè abbattere tutte le rendite che ci sono in questo paese. Chi ci prova va sempre a finire male. Bersani ci aveva provato un po' timidamente, qualcuno ci ha provato con i tassisti e non è andata bene, ma è esattamente quel problema lì. Cioè ci sono, quindi il caso dei tassisti è il caso evidente in cui c'è un interesse pubblico che viene messo dopo, a cui viene data meno, cui viene data una priorità più bassa di quella di un interesse privato. Quindi evidentemente perché i tassisti si oppongono alla liberalizzazione dei servizi di taxi lo sapete tutti, perché le licenze essendo limitate hanno un valore di mercato. Se venisse liberalizzato il mercato dei taxi, che è una cosa che farebbe bene ai consumatori e farebbe bene a un sacco di gente disoccupata che potrebbe mettersi a fare il tassista, per esempio, New York è piena, New York, Londra, eccetera, sono piene di tassisti immigrati, ad esempio, che in questo modo si guadagnano onestamente un buon salario. Non capisco perché non possa essere in questo modo anche in Italia. Quindi evidentemente loro si oppongono perché una liberalizzazione del mercato dei taxi annullerebbe il valore della loro licenza. Però il punto è che aumenti della concorrenza di questo tipo, cioè abbattere le rendite, quindi questo è uno dei pochi risultati su cui tutti gli economisti di qualunque orientamento concordano, cioè che abbattere le rendite permette di conseguire dei guadagni di efficienza tali da compensare chi perde in questo processo di liberalizzazione. Quindi praticamente è possibile, ad esempio, liberalizzare, sempre per fare l'esempio sul mercato dei taxi, liberalizzare completamente il mercato dei taxi e compensare i tassisti che da questo perdono, cioè alla fine ne guadagneremmo tutti. Perché questo non viene fatto non lo so, però è esattamente il tipo di riforme di cui c'è bisogno in questo paese. Stessa cosa si dica per gli ordini professionali, sperando di non contrariare nessuno in questa stanza, a partire dai notai, eccetera, e molti altri ambiti in cui ci sono rendite che evidentemente vanno contro l'interesse dei consumatori. Quindi qui la parola è meritocrazia, alla fine, se la vogliamo pronunciare. Nel senso che un processo di concorrenza è un processo meritocratico in cui, come dici tu, fai carriera, guadagni di più, sei in posto di dirigenza se effettivamente meriti. Capisco che questo è un problema perché il merito va misurato, quindi andando per gradi, però diciamo il tassista per me che limita la concorrenza non ha alcun merito. Mi spiace, diciamo, spero non ci siano tassisti qua. C'era la domanda sull'iniquità degli scambi, eccetera. Non sono sicuro di aver capito molto bene, e questo temo che riveli un gap generazionale, diciamo. Allora, non lo so se il... Cioè che il mercato è saturo e che alla fine il capitalismo implode perché non abbiamo più niente da inventare, eccetera, eccetera, è una storia vecchia, non lo sappiamo, però non lo so, è evidente che sia così, non lo so, per fortuna c'è una cosa alla quale non c'è il limite, no? che è la creatività umana. Questa è una cosa a cui non c'è il limite, quindi è vero che non c'è nulla di illimitato in questo universo, però come dire, nessuno 50-80 anni fa avrebbe potuto immaginare che il livello di avanzamento tecnologico, tecnologia dell'informazione, eccetera, che abbiamo oggi, no? Quindi questo è un processo che di per sé non ha limite, quindi se voi guardate al modo in cui la rivoluzione informatica ha rivoluzionato il modo in cui si produce informazione senza usare carta, senza battere foreste, eccetera, eccetera. Io credo che ci siano molte possibilità di avanzamento tecnologico e di produzione diverso da come la concepiamo oggi, in qualche modo spingono in avanti la frontiera della limitatezza delle risorse. Poi alla fine, appunto, non essendoci nulla di infinito, alla fine ci arriviamo a questa frontiera, arriveremo a un livello in cui non cresceremo più, ma a quel punto, come dire, se hai eradicato la fame nel mondo, eccetera, eccetera, ok, siamo tutti felici, non c'è più bisogno di crescere, la popolazione diventa stazionaria. Che è quello che sta succedendo, a proposito, tra 40 anni per la prima volta nella storia del genere umano la popolazione umana si stabilizzerà a quota 9-10 miliardi, non lo so, insomma, non riusciamo a vedere quello che c'è. Io credo che siamo ancora lontani da quel tipo di saturazione lì. Che ci sia un problema di sussidi che ad esempio in particolare ai mercati agricoli negli Stati Uniti e in Europa che limitano fortemente lo sviluppo dei paesi più poveri, in particolare nell'Africa, eccetera, è vero, ma questo di nuovo fa parte di un problema di mancanza di concorrenza. Tra l'altro questo è un periodo in cui i prezzi dei beni alimentari stanno crescendo, quindi non si capisce perché si debba limitare ad esempio così tanto la produzione in Europa. Questo danneggia i consumatori europei oltre a danneggiare i produttori africani, asiatici, eccetera. I cinesi stanno diventando ricchi, non so se se ve siete accorti, ma i salari dei cinesi crescono molto rapidamente. Questa è una buona notizia per noi, dico questo di nuovo legato al problema del reddito del Burkina Faso che veniva citato prima, perché questo è un processo normale, no? È un fenomeno normale nel processo di sviluppo, cioè che quando i paesi poveri cominciano, è vero che i paesi poveri fanno concorrenza a paesi ricchi, quindi il produttore italiano che produce le cose che producono i cinesi è evidente che non ha chance, perché lì il costo del lavoro costa un decimo e sei assolutamente fuori mercato, il lavoro costa un decimo e sei fuori mercato. Ora questo processo ha un limite, nel senso che il costo del lavoro in Cina comincia a costare sempre di più e alla fine questo è quello che la teoria economica predice, cioè che alla fine se c'è libertà di commercio eccetera, queste cose convergono, cioè i paesi, in particolare i salari convergono semplicemente per un fenomeno di concorrenza. Così è stato per l'Italia, cioè l'Italia mi risulta che negli anni 50-60 in giro non c'ero, ma mi si racconta che era la Cina, più o meno la Cina dell'Europa, lavoravamo 18 ore al giorno, c'erano pochi diritti eccetera eccetera, poi siamo diventati più ricchi, abbiamo cominciato a lavorare meno, i salari sono aumentati, abbiamo più diritti eccetera, e così sarà per i cinesi. Quindi di nuovo questa non è la fine del mondo. Adesso naturalmente è un processo doloroso, perché in questi processi di riaggiustamento ci sono industrie che scompaiono eccetera, quindi sono persone che perdono il lavoro, che non possono riqualificarsi, magari hanno 50 anni, nessuno non sanno fare altro, nessuno le vuole eccetera eccetera. Questo è il motivo per cui abbiamo inventato gli ammortizzatori sociali, cioè le economie avanzate sono sufficientemente ricche da permettersi di avere sistemi che, quindi di avere una rete di sicurezza che impedisca alle persone più marginali e più esposte a questi processi di raggiustamento di vivere in maniera dignitosa, cioè di non scivolare nella povertà, eccetera. E questo rivela un altro problema, cioè che se ne dica, gli ammortizzatori sociali non funzionano molto bene in questo paese, anche quelli alla fine diventano un privilegio per pochi. L'ultima domanda sempre sulla produttività eccetera. Ah ok, i salari erano diminuiti negli anni 30, beh quello era un periodo in cui anche i prezzi diminuivano, io non so se stiamo parlando di salari nominali o reali. Reali.
Un salario del 38 per cento, capitalismo italiano.
Beh, è una tendenza di un capitalismo corporativista o corporativo, di sicuro, nel senso che se i sindacati, il governo e gli imprenditori si siedono attorno al tavolo e sono tutti d'accordo sul contenere il costo del lavoro, è evidente che i lavoratori se la passano peggio dei lavoratori di un paese dove il sindacato fa il proprio mestiere. No, è già imputato, sì. L'Istat ha dei metodi molto sofisticati per stimare l'evasione, per ovvie ragioni, e la include, è già incluso nel PIL. No, se no l'Italia sarebbe veramente un paese a livelli perlomeno dell'est europeo. No, è già tutto al netto dell'evasione, del sommerso. La Grecia è un paese in decrescita, non sono molto contenti di decrescere. Intanto, cioè quando si parla di produzione si parla di produzione di beni e servizi, no? Quindi questo è evidente, cioè c'è stata negli ultimi 50 anni la trasformazione più importante di tutti i paesi industrializzati, è il passaggio essenzialmente, cioè l'industria che scompare e il settore dei servizi che pesa enormemente nella produzione. Quindi aumentare la produzione non vuol dire che dobbiamo sommergere il mondo di oggetti, di spazzatura, inquinare, eccetera. E appunto il processo degli ultimi 50 anni lo dimostra. Non so, per farvi degli esempi, crescita della produzione vuol dire che inventiamo modi nuovi di produrre energia verde, di produrre, produciamo dei pannelli solari piccolini così, e questo impiega il 10% della forza lavoro. Cioè, le possibilità sono abbastanza illimitate da questo punto di vista. E la tendenza in tutti i paesi industrializzati appunto è stata quella in realtà all'alleggerimento del PIL, cioè in realtà siamo diventati sempre più ricchi producendo sempre meno oggetti e producendo sempre più servizi, quindi la tendenza è un po' quella, ed evidentemente c'è un sacco di gente che è disposta a spendere il proprio reddito, cioè a lavorare per avere più servizi piuttosto che beni.
Insomma, guarda tutta la filosofia di certi centri commerciali, che in realtà sono i servizi che prestano, è la quantità di cerpare che ci mettiamo in casa, fondamentalmente. Forse questa è la sensazione, è vista da un punto di vista macroeconomico, non funzionato lì. Ma la sensazione invece è proprio quella. Ci mettiamo questi servizi di niente,
cioè
oggetti che in realtà poi non servono quasi a niente,
Scusate, ma bisogna che...
C'era una domanda a cui non ho risposto da qualche parte.
Sarebbe interessante andare avanti un'altra volta.
Ah, non avevo risposto alla questione sull'evasione fiscale. Glisso, meglio.
Risposta.
Ah, non posso glissare, vabbè, no, è... non so cosa dire, cioè evidentemente c'è un siamo in un equilibrio per cui appunto diventa una norma sociale accettabile comportarsi così, diciamo. Senza voler dare nessun giudizio morale, ma evidentemente cioè, il problema diciamo, non sei tu che non ti fai fare la fattura dall'idraulico, il problema è l'idraulico che non dichiara quello che prende. Ora è vero che tu puoi costringerlo a dichiararlo facendogli fare la fattura, però
l'incentivo per...
ma evidentemente manca l'incentivo, cioè
l'incentivo per chi subisce, diciamo, la cosa, cioè se tu la fattura dell'idraulico la potessi mettere, diciamo, in un posto dove,
esatto, uno può pensare, cioè, ci sono mille modi, no, per dare l'incentivo a fare questo. Quindi un modo è permetterti di scaricare quelle spese, un modo è un modo è fare un patto con i cittadini, ad esempio, cioè questo è un paese in cui in fondo gli evasori se la cavano veramente con poco, cioè non solo abbiamo un condono di qualunque tipo ogni 5 anni, ma è un paese anche dove non c'è una reale volontà politica di combattere l'evasione, cioè questo è evidente, cioè perché un governo che combatte seriamente l'evasione è un governo che perde consensi, eccetera.
Non c'è la volontà sociale di combattere l'evasione, il politico non prende voti perché noi non diamo valore a questo, perché noi non diamo valore a questo nello stesso momento in cui pensiamo che pagare di meno l'idraulico corrisponde davvero a pagare di meno, invece non crediamo che pagando di meno l'idraulico in realtà io pago di più perché pago le stesse tasse. Quindi diciamo, è il sociale, non siamo noi, non è il politico, non è colpa dei politici.
Sì, però come dire, è più facile, è difficile coordinare 50 milioni di persone, cioè alla fine è dalla politica che deve venire l'impulso. Però ci sono mille cose a cui si può pensare, no? C'è un governo serio, un governo che può fare un patto, fare un contratto con i cittadini che dice, ok, io mi impegno, cioè, penalizzo pesantemente l'evasione fiscale. Quindi anche penalizzarlo in senso giuridico, cioè che va in galera come va in galera negli Stati Uniti se va delle tasse. Dopodiché a questa punizione severa corrisponde una promessa, direi io mi impegno a ridurre la pressione fiscale corrispondentemente all'aumento di gettito, ad esempio. E questo, cioè se tutti potessero pagare meno tasse, questo renderebbe anche, come dire, diminuirebbe l'intensità della tentazione di non pagarle. Perché è vero, cioè questo, non so, chi lavora, che ha piccole imprese eccetera, lo sa, cioè molti effettivamente, e io gli credo quando dicono se non evado le tasse non sopravvivo. A quei livelli di pressione fiscale forse c'è qualcosa di vero anche in questo.